Laser.
Je dois dire que j'ai eu un peu de chance. C'est que, tant que j'étais praticien...
Sono fortunato. Quando facevo il chirurgo e lavoravo in ospedale, non avevo molto tempo per pensare. Ma visto che ho una pensione relativamente lunga, ora ne ho molto. La riflessione di oggi si basa sulla parte attiva della mia vita. Si completano. E ho fortuna, in questo senso.
Dans une certaine mesure, j'ai un peu de chance à ce sujet.
Ha inventato il parto in acqua e la salle sauvage. Ha rivoluzionato il modo di partorire negli anni 60 del secolo scorso. Michel Audin, medico chirurgo francese, è uno tra i più noti teorici della fisiologia del parto. Prima medico di guerra in Algeria, poi ostetrico di fortuna dalla Francia all'Inghilterra, dove crea una banca dati consacrata alla letteratura scientifica riguardante il primo anno di vita dei bambini. È conosciuto soprattutto per alcune innovazioni pratiche fondamentali messe a punto in un ospedale a sud di Parigi, Pithiviers, che ha diretto nel reparto di chirurgia ostetrica dal 1962 al 1985. Queste innovazioni sono legate alla struttura delle sale parto, ma sono anche indice di un nuovo modo di pensare, basato sull'ascolto di madri e levatrici. Quello che caratterizza il suo pensiero oggi è la lunga esperienza sul campo, ma anche il continuo rimando a una scienza che non smette mai di difendere. E l'aver capito che, in fondo, tutto si riconduce al sapersi porre le giuste domande. A quasi 90 anni, Michel Audin continua a viaggiare per raccontare la sua storia e diffondere le sue idee. Michel Audin è nato a Oise nel 1930, quando ha capito che voleva diventare medico e perché?
Eh bien, en fait, c'est simplement mon intérêt pour la nature humaine.
È il mio interesse per la natura umana. Mi sono diplomato nel 1948 in una sezione che allora si chiamava filosofia. All'epoca non c'erano le scienze umane come oggi. Non si parlava di sociologia, molto poco di psicologia. Il solo modo per avvicinarle era studiare medicina. Ecco l'inizio della storia. Quando ho iniziato medicina era il 1948. Ero giovane e avevo voglia di essere efficace. E per essere efficaci, allora in medicina bisognava specializzarsi in chirurgia. I medici puri facevano delle belle diagnosi, erano degli intellettuali, ma non avevano potere, mentre in chirurgia si potevano salvare delle vite umane. Trattare un'ernia, un'appendicite acuta. Quindi, riassumendo il mio bisogno di essere attivo, legato al mio interesse per le scienze umane, mi hanno portato a diventare chirurgo.
Ça m'a conduit à devenir chirurgien, à l'origine.
Ha lavorato poi in Algeria come medico di guerra. Come mai ha deciso di partire, esercitare la professione in questi ambiti? Che cosa l'ha spinta, Michel Audin?
Oui, alors c'est une question intéressante que vous posez au mois de novembre.
È una domanda interessante che mi pone oggi, nel mese di novembre 2019. Perché esattamente 60 anni fa, novembre 1959, quindi, lasciavo l'Algeria. Finiva il mio periodo nell'arma francese, dove avevo esercitato all'epoca come chirurgo nell'ospedale di Tizi Ouzou. Anche questo è un punto importante per capire il resto della mia carriera. Quando ero in Algeria, grazie ai chirurghi civili di Tizi Ouzou, ho imparato la tecnica del cesareo segmentario. Questo, più il fatto che all'inizio dei miei studi di medicina, quando ero esterno, avevo passato 6 mesi in un servizio di ostetricia in un ospedale parigino, sono importanti per il seguito della mia storia. Quando venni poi nominato chirurgo nell'ospedale di Pithiviers, a sud di Parigi, non c'erano medici che si occupavano ufficialmente del reparto maternità. C'erano due levatrici che si arrangiavano. Domandavano al chirurgo locale di operare o effettuare tagli cesarei secondo la necessità. Quando hanno scoperto le mie esperienze passate, hanno iniziato a chiamarmi più spesso. Così, in maniera non ufficiale, oltre alla mia attività di chirurgo, ho iniziato a occuparmi del piccolo reparto di maternità. Si trattava di 200 parti all'anno circa. Non era gran cosa all'epoca, con un tasso di taglio cesareo del 4%. Mi sono trovato con due attività parallele e di fronte a una scelta. Cosa era più importante? Un aneddoto. Un giorno stavo per entrare in sala operatoria. La mia paziente era una donna anziana con un cancro allo stomaco. In quel momento arriva una donna che deve mettere al mondo un bambino podalico. Non si è girato, deve nascere per i piedi. Tutto è andato bene, per fortuna. Ma io mi sono detto, questo bambino aveva una speranza di vita di 80 anni e abbiamo rischiato molto, senza poter fare nulla. Perché io avevo con me tutta l'equipe medica per un'operazione a una donna molto anziana che aveva comunque una speranza di vita minima. Cos'era il più importante? Ho realizzato a quel punto che, in fin dei conti, non si sapeva cosa capitasse all'inizio della vita. Ho preso coscienza dell'importanza della nascita, rendendomi conto che è una fase della vita molto perturbata. E così ho iniziato a pormi domande.
J'ai commencé à me poser des questions.
Non scherziamo, non è il momento. Maternità. Cerco. Trovo. Eccola qui. Maternità. Freccetta. Suonare il campanello. Suono. Trin! Tanto qui c'è sempre qualcuno, non vanno mica in ferie. È per quello che siamo venuti all'ospedale. Siamo in una botte de ferro. E poi io ho fatto tutto, Ho tutte le carte in regola. Visite mediche, ecografie, esami del sangue. Rosolia, toxoplasmosi, herpes, epatite, AIDS. Oh, ah, salve! È un'infermiera. Le dico, 3 contrazioni fatte, sta per nascere. Mi dice che non ho la faccia di una che sta per partorire. Dico la faccia, ma scusi, si concentri un attimino sulla panza.
Come ci ha appena detto, ha diretto dal 1962 Michel Audon al 1985 il reparto di chirurgia di ostetricia maternità di Pithiviers nel dipartimento del Loiret. Questi anni però sono cruciali perché qui ha messo a punto una serie di innovazioni che hanno, possiamo proprio dirlo, rivoluzionato le sale parto e quindi la maniera di partorire. Sto parlando, ma sono solo due esempi tra le molte innovazioni, del parto in acqua e della salle sauvage. Come è successo?
C'est plutôt une nouvelle façon de penser que des innovations.
Si tratta di un nuovo modo di pensare, non di innovazioni tecniche. Quando sono arrivato a Pithiviers c'erano 200 nascite per anno, ma nel 1997 siamo arrivati a 1000. Dunque, si parla spesso, e sono le più conosciute, di innovazioni pratiche e soprattutto visibili. Per esempio la sala parto come una stanza di casa, i gruppi di canto attorno al piano, il parto in acqua. Ma il concetto più importante che ho portato, di cui si parla relativamente poco, è l'aver capito che l'essere umano è programmato per trovare il seno di sua madre nell'ora che segue la nascita. L'inizio dell'allattamento nella specie umana deve iniziare lì. Ho scoperto, con l'esperienza, che se una donna non si sente osservata, perturbata da altre persone, se l'ambiente in generale non è troppo socializzato, nell'ora che segue la nascita il bebè fa dei movimenti verso il seno. È quello che chiamiamo il riflesso di suzione. E se la mamma è ancora su un altro pianeta, e ripeto, non si sente osservata, sa quello che deve fare. Quando ho detto questo, nel 1977, non mi credevano. Oggi è riconosciuto ufficialmente e organizzazioni come l'OMS lo sostengono. Insomma, lo sanno tutti, ma continua a non essere possibile perché il parto è sempre disturbato.
Il ne peut pas parce qu'on perturbe pour d'autres raisons, mais on le sait que ça devrait être comme ça.
Ci ha parlato delle innovazioni, di un nuovo modo di pensare anche il bambino quando nasce, ma come si partoriva nel 1962 quando ha iniziato a Pithiviers? Che ruolo avevano le levatrici?
Nel 1962, quando sono arrivato a Pithiviers, il y avait deux sages-femmes.
Nel 1962, come ho detto, c'erano due levatrici formate nelle scuole ufficiali. Facevano quello che avevano appreso a scuola. Ma io, essendo outsider, perché ero ufficialmente solo un chirurgo, ho iniziato a porre loro domande. Perché fate questo o quello? Loro avevano sempre solo una risposta. Perché l'abbiamo imparato a scuola. Immaginatevi per esempio una situazione di questo genere. Donna in pieno travaglio. Il bebè sta arrivando. La donna afferra il bordo del tavolo piegata. E loro, veloci, veloci, sdraiamola sul letto. E io invece dicevo, ma lasciatelo nascere così. È più naturale. Oppure, ma perché rompete sempre le acque senza lasciare che accada spontaneamente? E la risposta era sempre perché l'abbiamo imparato a scuola. Con il tempo ho insegnato loro a sviluppare uno spirito critico e le cose sono cambiate. Ho notato, per esempio, che le donne di campagna, perché Pithiviers è un piccolo paesino rurale, si sentivano a disagio all'ospedale. Era cosa nuova andarci a partorire. Di solito all'ospedale ci si andava per morire. Cosa fare per farle sentire a casa? Un piano. Le facciamo cantare. Cose così. Questa attitudine non convenzionale ha attirato diverse persone. Molte donne realizzavano che c'era qualcosa che non andava nel sistema normale. Per questo siamo passati da 200 nascite all'anno a 1000. E così ho avuto bisogno di assistenti per fare il chirurgo perché non ne avevo più il tempo. Ero completamente preso dalla maternità.
Io non avevo più il tempo. J'étais entièrement accaparé par la maternité.
Allo scadere di ogni ora, visita ginecologica! Dico, scusate ragazzi, ma è proprio necessario continuare a ravanare là sotto, magari la parte delicata. Dice, no signore, è necessario, per via della dilatazione, se si blocca dobbiamo fare subito il cesareo. E ridaglie con sto cesareo. Ah, dimenticavo, alla prima di queste visite ginecologiche mi hanno anche rotto le acque che ci sono rimasta di... male, malissimo. Me l'aspettavo da mesi questo momento biblico, così all'improvviso, swash, le cascate del Niagara... E io che annuncio a tutti quanti, gente, mi si sono rotte le acque, mi si sono rotte! E invece l'hanno detto loro a me dopo avermelo fatto.
Parliamo di parto sociale. Da quando il parto è diventato della società, prima ancora, se mi permette, della donna?
C'è una risposta molto precisa alla sua domanda. La socializzazione del parto è solo uno degli aspetti della dominazione della natura. I nostri antenati hanno iniziato a dominare la natura all'incirca 10.000 anni fa. Dominazione della natura implica ovviamente addomesticamento delle piante, quindi l'agricoltura. Addomesticamento degli animali, quindi l'allevamento. Ma anche addomesticamento dell'essere umano. Abbiamo abbastanza documenti per dire che prima le donne si isolavano per partorire. Ma con il dominio della natura abbiamo socializzato il parto. Questo ha implicato la trasmissione, da generazione a generazione, di credenze e rituali. A partire da quel momento abbiamo costantemente interferito con il processo del parto e con la relazione del neonato. Per esempio, separare il bambino dalla madre appena è nato. Oggi abbiamo raggiunto il limite di questa dominazione in tutti i campi. Bisogna spiegarlo a tutti, soprattutto a quanti credono che parlare di parto sia un argomento solo per medici o levatrici.
Tutte queste questioni sono reliate oggi, voilà où on en est.
Abbiamo parlato del parto sociale. Che ruolo avevano allora e hanno oggi, tutt'oggi, gli uomini nel parto di una donna?
On peut dire que la masculinisation de l'environnement de la naissance.
La mascolinizzazione del mondo della nascita è un fenomeno molto recente. Le donne hanno sempre partorito in un ambiente prevalentemente femminile. Io posso parlare di questo grande cambio perché l'ho vissuto. Quando studente, nel 1953, ho iniziato a essere implicato nel mondo dell'ostetricia, non osavo entrare in una stanza dove c'era una donna in travaglio. Dovevo arrivare solo all'ultimo momento per aiutare eventualmente e per imparare a usare il forcepe. Quello che ha caratterizzato la seconda metà del 1900 è stata la mascolinizzazione dell'ambiente. Sono stati coinvolti sempre più medici e a quell'epoca erano tutti uomini. Poi, ancora, negli anni 70, sono state rovesciate le convenzioni culturali e il papà del bambino è stato introdotto nelle sale parto. Una delle ultime forme di socializzazione del parto. Il modo di pensare è cambiato molto rapidamente. Ma ricordiamoci che le donne della generazione di mia madre, quando sentivano parlare di coppie che partorivano, come se fosse normale, esclamavano inorridite: «Non posso immaginare mio marito che mi guarda durante il parto!»
E dopo il monitoraggio, visita ginecologica! E come al solito, gambe all'aria, tutto all'aria, davanti al ginecologo, l'ostetrica, l'infermiera e altra gente sconosciuta che passa di lì perché nella stessa stanzetta ha messo anche il computer con l'archivio.
Il suo nome si sente spesso associato a quello di Frédéric Le Boyer, un altro rivoluzionario del mondo dell'ostetricia e della maternità. Lui si deve il concetto di parto non violento, di un'attenzione nuova verso il neonato. Cosa vi lega? Cosa vi distanzia?
Ah, ma ce qui nous sépare, c'est énorme.
Quello che ci separa è molto. Abbiamo due modi di pensare diametralmente opposti. Anche se sul lato pratico veniamo associati, i suoi libri sono un'ispirazione per molti, siamo diversi. Per Frédéric Le Boyer non abbiamo bisogno di studi scientifici, dobbiamo contare solo su ciò che conosciamo intuitivamente. Bisogna diffidare della scienza. Io credo invece che, dopo millenni di socializzazione del parto, abbiamo raggiunto un livello culturale tale che la sola maniera di sbarazzarci di questo condizionamento culturale, di disfarci di queste tradizioni, è di contare su quello che ci insegnano le discipline scientifiche emergenti a rapida evoluzione. Impariamo, grazie a discipline come la batteriologia moderna, che ci sono semplicemente due tipi di parto, a casa e altrove. Oppure l'epigenetica, che ci dice come certi nostri geni siano educati improvvisamente al momento della nascita per esprimersi in futuro.
Michel Audin, abbiamo a poco abbordato il soggetto dell'ultimo libro che ha scritto, The Future of Homo, uscito in questo mese di ottobre per World Scientific. Addentrandoci proprio nel libro, lei ripercorre tanti concetti già espressi nelle precedenti pubblicazioni, come l'inibizione neocorticale e la correlazione tra ossitocina e melatonina. Sono due soggetti enormi, mi ne rendo conto, ma avrebbe voglia di riassumerli o quantomeno di spiegarli?
Oui, alors vous avez évoqué un concept qu'il faut expliquer, c'est le concept d'inhibition néocorticale.
Ha evocato un concetto che vale la pena spiegare. Il concetto di inibizione neocorticale. Una chiave per capire la natura umana in generale. Quello che caratterizza la nostra natura è avere sulla parte davanti del cervello la corteccia neocorticale. Fino a poco tempo fa questo era considerato soprattutto uno strumento utile, che ci aiuta con la logica, lo spazio, la comunicazione. Al giorno d'oggi però, con la neurofisiologia moderna, ci siamo accorti che non è così semplice. Questa neocorteccia può anche inibire, oscurare, dare fastidio per le funzioni fisiologiche. Un esempio al di fuori del parto. Dopo aver bevuto un bicchiere di vino, il senso dell'odorato diventa più acuto. Il controllo è stato ridotto. Questa è una chiave per capire le particolarità del parto nella specie umana. Cosa permette alle donne di partorire? La messa a riposo di questo nuovo cervello logico. Quando capiamo questo, abbiamo capito l'essenziale. Non possiamo aiutare una donna a partorire, ma possiamo proteggerla da tutto ciò che potrebbe attirare la sua attenzione. Non deve essere osservata, percepire pericoli. Non bisogna parlarle o esporla alla luce. È un concetto essenziale per rivedere il nostro modo di pensare il parto e riscoprire i bisogni della donna dopo millenni di socializzazione.
O si è esposta alla luce, soprattutto alle luci moderne.
Siamo pronti! Allora, mentre l'asettico tira lo sturacessi, l'altro medico fa la Christeller, che non è un passo di danza sul posto per distrarmi, bensì una tecnica di schiacciamento manuale della pancia con tutto il peso del suo corpo. È una manovra molto usata nel wrestling moderno. Anch'io sono coinvolta, devo spingere insieme a loro quando me lo dicono loro, tutti insieme. Uno tira, l'altro schiaccia, io spingo, vai! Attimo, attimo!
Nel suo pensiero, grande importanza è data al paragone anche tra uomo e mammifero. In che senso potrebbe spiegarmi meglio il concetto?
Allora, aujourd'hui, on apporte toujours à peu près la même réponse.
Torniamo all'importanza delle domande che vengono poste. Ci si chiedeva un tempo perché il parto fosse difficile per la specie umana. Era il punto di partenza. E evocando l'anatomia, si diceva che a causa della meccanica, delle dimensioni dello scheletro, era difficile partorire per gli esseri umani. Non ci sono soluzioni. Non si può modificare la forma di una donna. Ma se cambiassimo la prospettiva? Occasionalmente il parto è molto facile nella specie umana. Perché? Donne che non hanno particolari caratteristiche morfologiche partoriscono facilmente e rapidamente. E altre, con un fisico simile, hanno invece bisogno di un cesareo dopo 2 giorni di travaglio faticosissimo. Se partiamo da questa domanda, abbiamo risposte diverse. E capiamo che il processo del parto nella specie umana deve essere prima di tutto studiato concentrandoci sulla fisiologia del cervello. Bisogna capire che quello che caratterizza la specie umana è la potenza del cervello neocorticale, che ci aiuta a essere logici, ma che deve essere messa a riposo per partorire.
Per concludere, vorrei parlare del ruolo dell'amore nel parto e nella vita poi. Questo è un concetto che sembra starle particolarmente a cuore. Che correlazione sussiste tra il modo in cui si viene al mondo e la propria capacità di amare in seguito, in quanto uomo?
Ce qu'il faut dire, c'est une question nouvelle. Ça fait des milliers d'années qu'on nous dit que l'amour c'est important.
È una domanda nuova, anche se sono milioni di anni che ci viene detto come l'amore sia importante. Fino a poco tempo fa, prima dello sviluppo delle discipline scientifiche moderne, non ci si poneva la questione fondamentale. Come si sviluppa la capacità di amare? Ecco un esempio di domande che ci si deve porre oggi. Io non posso dare una risposta adesso, ma diciamo che abbiamo le basi per suggerire delle risposte. L'importante sta nel porsi sempre le giuste domande, nel formularle correttamente. Poniamoci dunque questa domanda e la prossima volta che ci rincontreremo, forse avremo delle risposte.
La prossima volta che ci rincontrerà, peut-être qu'on apportera delle risposte.
Ma come facevano le donne a partorire prima di questo bordello? Prima dell'ossitocina, dell'epidurale, dell'episiotomia? Come facevano? Prima ancora, quando non c'erano nemmeno i taxi, le strade asfaltate, i telefoni. Come facevano prima?
Gli spezzoni teatrali erano tratti da Nati in casa, monologo del 2001 scritto da Giuliana Musso, che abbiamo sentito, e Massimo Sonaglino, che ha curato la regia.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.